Buongiorno a tutti, ce l'avete fatta ad arrivare comunque, nonostante gli ostacoli, e questo è già un buon risultato. E vedendo un po' la manifestazione di oggi, mi veniva quasi da predicare, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, però il Signore mi ha guidato in un altro modo. Credo di non essere molto lontano dalla realtà quando dico che tutti noi abbiamo delle aspettative. Viviamo di aspettative, piccole, grandi, buone, brutte, breve termine, a lungo termine. Tutti abbiamo delle aspettative. Ricordo quando ero giovanissimo che frequentavo le scuole medie, mi hanno costretto a studiare quella poesia, Il sabato del villaggio, vi ricordate questa cosa? Forse qualcuno ancora la sta studiando, non lo so, vi parlo di tanti, tanti anni fa. E questa donzelletta che viene dalla campagna, in sul calà del sole, col suo fascio dell'erba, e rega in mano un mazzolin di fiori e di rose, e poi onde siccome suore, ornardi si appresta il dimani per il giorno di festa. Comunque, Giacomo Leopardi sottolinea questa aspettativa in un modo egregio, bellissimo, poetico, di questa aspettativa, di questa donzelletta che il giorno di sabato aspetta la domenica. Quasi quasi il giorno di sabato è più bello del giorno della domenica. Eh sì, questa donzelletta che si appresta, che si prepara per il giorno di domenica. La domenica era un giorno speciale per quel tempo, per quella cultura contadina, ma io penso che, grosso modo, chi ha la mia stessa età, quando appunto eravamo giovanissimi, la domenica aveva una magia sua particolare, era un giorno diverso, si sentiva proprio nell'aria. Oggi un po' meno, è vero? Oggi un po' meno. Ma a quel tempo c'era un fascino particolare, quindi c'era questa aspettativa di questa ragazzetta per la domenica. E il poeta appunto ha saputo cogliere in un modo veramente bello attraverso questi versi questa aspettativa di questa ragazza. Ma ci sono altre forme di aspettative che tutti abbiamo, forse non per la domenica, ma forse verso noi stessi. Ci aspettiamo che noi stessi possiamo fare delle cose o arriviamo a certi obiettivi. Abbiamo aspettative sui nostri figli, abbiamo aspettative nei confronti dei nostri coniugi, e poi ci accorgiamo che i nostri coniugi poi non sono così perfetti come ci sono presentati il giorno in cui li abbiamo incontrati la prima volta, abbiamo visto tanti difetti. È normale. Abbiamo aspettative con i colleghi, abbiamo aspettative dal governo, abbiamo aspettative dalla sanità, abbiamo aspettative di ogni genere. Viviamo di aspettative. Forse l'aspettativa più importante oggi è quella della vita, l'aspettativa della vita. E questa aspettativa della vita sta molto a cuore all'INPS, all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, o cose analoghe, insomma. Il fatto è che si vive più a lungo, oggi si vive più a lungo, e le casse dell'INPS non hanno i soldi per pagare a sufficienza tutti i pensionati che di giorno in giorno, di anno in anno, crescono sempre di più, proprio perché si vive più a lungo. E questo poi sposta naturalmente l'età della pensione. Ed è bello ed è esilarante lo sketch che fa Brignano riguardo, vogliamo mettere via gli cellulari, grazie, il comico Brignano riguardo alla storia di suo padre, che stava aspettando di andare in pensione, e quindi sta davanti al televisore e scopre la notizia, danno la notizia che la pensione è stata spostata più avanti di 2 anni, è lui che stava lì aspettando questa pensione, aspetta 2 anni e poi sente sempre la televisione che la pensione è stata spostata di altri 2 anni e poi alla fine fa una botta da matto che non sto qui a dirvi, andate su YouTube e vi scaricate, vedete il filmato, è molto carino. Secondo uno studio fatto dalla Global Burden of Disease Study, sembra che la popolazione mondiale, uno studio fatto su 188 paesi del mondo, l'età media delle persone è aumentata di 6 anni. Quindi se prima, mediamente parlo, mediamente, se una persona prima viveva 65 anni, oggi, grazie un po' anche alle medicine, grazie un po' a tante cose, lo stile di vita si è passati a 71 anni mediamente, qualcuno adesso sta facendo i conti, non vi preoccupate, è una media questa. Ma le aspettative sono sempre giuste? Sono sempre buone? Molti dicono di sì, molti non sono molto convinti. Per esempio, prendo come esempio due personaggi famosi, Alexander Pope, un poeta inglese, che dice «Beato chi non si aspetta nulla, perché non resterà mai deluso». È una bella filosofia questa. E poi anche abbiamo Stephen Hawking, che dice, un astrofisico inglese, che dice «È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente quello che si ha». Interessante pure questo. Ma a parte queste espressioni umane leggermente negative, possiamo concludere che le aspettative in loro stesse non sono né buone né cattive. Non sono né buone né cattive. L'importante è avere le aspettative giuste, avere le aspettative sulle cose giuste, avere le aspettative sulle persone giuste. Questa mattina vedremo un personaggio dalla Bibbia che aveva anche lui delle aspettative. Questo personaggio si chiama Simone. Allora, leggete insieme a me questo passo della scrittura, aprite le vostre Bibbie e i vostri cellulari, se avete la Bibbia nel vostro cellulare, e leggiamo da Luca, capitolo 2, dal verso 25 al verso 33. Luca, capitolo 2, dal verso 25 al verso 33. Qualcuno lo vuole leggere?
Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Questo uomo era giusto, stimolato di Dio, e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui, e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel tempio e come i genitori gli portavano il bambino Gesù, la legge e a suo riguardo la prescrizione della legge, lo prese in braccio e benedisse Dio, dicendo: «Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua ti hai preparato dinanzi a tutti i popoli, per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui.
Grazie, Annalisa. Questo passo ci dice che Simeone era certamente una persona di una certa età, avanti negli anni. Era un uomo giusto, dice, e temeva Dio. Simeone, come tutti gli uomini, aveva le sue aspettative. Ma quali erano le sue aspettative? Comprare, che ne so, una nuova macchina? Campare fino a 100 anni? O vincere 10.000 euro alla lotteria? Qual era la sua aspettativa di quest'uomo? Niente di tutto questo. Lui aspettava la consolazione di Israele. aspettava la salvezza, aspettava un salvatore. Simeone era un credente che credeva nelle promesse di Dio e Dio gli aveva detto che di aspettare la consolazione di Israele. Simeone aveva ricevuto una conferma da parte di Dio che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo di Dio. Cristo è la parola greca per la parola ebraica Messia. Simone, se fosse vissuto oggi, gli avrebbero subito bloccato la pensione, dice non morirai finché non vedi il Cristo. Meno male che non c'era la Fornero a quel tempo, che sennò gli bloccava subito la pensione. Era un uomo che non sarebbe morto finché non avesse visto la consolazione di Israele, finché non avesse visto il profeta, il Salvatore. Ma qual è il segno che Simone vide sotto i suoi occhi? Cosa vide Simone davanti a sé? Vide forse un uomo forte, un uomo imponente, un uomo combattivo? Forse Simone è stato affascinato dai discorsi di Gesù e ha detto sì, questa è la salvezza, questa è la consolazione di Israele. Cosa ha visto Simone davanti a sé? Cosa aveva? Un bambino di appena 8 giorni. 50 centimetri di roba, nulla più e nulla meno. Un fagotto, un bambino che aveva bisogno di tutto, di mangiare, che si cambiasse il pannolino, un bambino. Eppure Simone in questo caso fa questa bellissima espressione, lo prese tra le braccia, e benedisse Dio dicendo ora, al versetto 29, ora o Signore, tu lascia andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. I miei occhi hanno visto la tua salvezza. Quel bambino, 8 kg e 50 cm di lunghezza. Ma Simone, ma ti rendi conto? Ma che cosa stai dicendo? Persino i genitori rimangono un po' stupiti delle parole di Simeone. Simone o Simeone è la stessa cosa. Non sappiamo cosa stava succedendo, lo sapranno più tardi. Simone era una persona che aveva un'aspettativa giusta sulla persona giusta. E questa persona era Gesù. Ma Dio non aveva parlato del Salvatore di Israele, di questa consolazione di Israele, solo a Simeone. A Simeone aveva soltanto detto che non sarebbe morto finché non avesse visto il Cristo di Dio, la consolazione di Israele. Ma come Simone, tutti i giudei sapevano che stava per venire un Salvatore, il Messia. Sapevano che stava per venire il Messia. Tutti credevano per mezzo delle scritture che tutti potevano leggere, che tutti ascoltavano nelle sinagoghe, ma non tutti credettero in Gesù. Non tutti credettero che Gesù era il Messia promesso dai profeti. Anni più tardi, nella sinagoga di Nazareth, Gesù stesso dice qualcosa su se stesso, prendendo un passo dell'Antico Testamento. E lui arriva a Gerusalemme, arriva a Nazareth, scusate, e leggiamo dal Luca, capitolo 4, versetto 15 al 21, lo leggo io per voi, cosa succede e cosa disse Gesù in questa occasione. Allora, leggo io per voi, versetto 16, si recò, naturalmente Gesù, a Nazareth, dove era stato allevato, e come era solito, entrò un giorno di sabato nella sinagoga e si alzò per leggere. Gli fu dato il libro del profeta Isaia e aperto il libro trovò quel passo dove era scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per annunziare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore». Poi, chiuso il libro e resolo all'inservitore, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga tutti lo guardavano, erano fissi su di lui, dice la scrittura. Ed egli prese a dire loro, oggi si adempiuta questa scrittura che voi avete udito. Qual è la differenza tra le aspettative di Simeone e le aspettative di tutto Israele? Le aspettative potevano essere le stesse, il Messia, ma le loro aspettative le avevano messe sulla persona sbagliata. La differenza è che Simone credette nelle promesse di Dio e vide questo corpicino, vide questo bambino e credette che lui era il Salvatore. Ancora prima di vedere opere, miracoli, discorsi di Gesù. A differenza vediamo il popolo dei giudei che nonostante avessero visto Gesù operare miracoli, nonostante avessero sentito, ascoltato Gesù, quei bei discorsi che Gesù faceva, non l'hanno ricevuto, non l'hanno ascoltato. E il Vangelo di Giovanni ce lo dice molto chiaramente questo aspetto della non ricezione di Gesù. È venuto a casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, dice la scrittura. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Pensate un po' poi, quando tornate a casa la sera, dopo una giornata stanchi, morti, bussate a casa o provate ad aprire, non so, provate ad aprire con la chiave che avete e non apre, è chiuso da di dentro, e poi bussate e dite sono io e nessuno vi apre, e vi mandano via. Come vi sentite? È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. È un po' questo concetto. Stesse aspettative, ma reazioni e risultati molto, molto diversi. Simone ebbe fede di credere in quel bambino di 50 centimetri e il resto del popolo, la maggior parte del resto del popolo, rifiutò Cristo Gesù come il Messia e come Salvatore. L'altro giorno mi è capitato di vedere alla TV un trailer di un film che fra poco uscirà in tutte le sale del mondo. E si tratta di un film che racconta la vera storia di 33 minatori cileni che nel 2010 sono stati sepolti vivi in una miniera di rame e oro, e proprio in Cile, a una profondità di 700 metri. Sotto la superficie della terra, 700 metri, per 69 giorni, 69 lunghi giorni, un team internazionale ha lavorato giorno e notte per scavare, per fare dei tunnel, per cercare di salvare questi 33 uomini, e tutto il mondo, le loro famiglie, ma anche sconosciuti appunto di tutto il mondo, erano lì che aspettavano, attendevano giorno, per 69 giorni, la notizia che questi 33 venissero salvati. Nel buio di quella grotta, di quel tunnel, di quel budello di terra, nutriti soltanto di una scatoletta di tonno e di un bicchiere di latte ogni due giorni. Ogni persona mangiava una scatoletta di tonno e un bicchiere di latte ogni due giorni. Erano intrappolati questi 33 uomini. E finalmente, nella notte del 13 ottobre 2010, una speciale capsula di appena 60 centimetri venne calata in un tunnel che avevano costruito, poco più grande di 60 centimetri, e portò in salvo i 33 minatori, uno ogni ora, fino all'ultimo. E mi sono chiesto, quali erano le aspettative di questi uomini che erano a 700 metri di profondità sotto la terra, nel buio, nella fame? Qual era la loro aspettativa nel primo giorno dell'esplosione, nel secondo giorno, nel terzo giorno? Qual era la loro aspettativa una settimana dopo, un mese dopo che stavano lì sotto? Io posso immaginare che forse prima dell'esplosione avevano delle aspettative un po' diverse. Forse qualcuno di loro sognava una casa nuova, Forse qualcuno di loro aveva l'aspettativa di cambiare lavoro e fare un lavoro più sicuro. Forse qualcuno stava aspettando di, che ne so, di vincere a gratta e vinci, non lo so. Ma certamente le loro aspettative erano ben diverse da quelle che invece hanno avuto in quei 69 giorni. E quando finalmente quella notte del 13 ottobre questi 33 uomini videro aprirsi un canale di comunicazione tra loro e il mondo esterno, grazie, e quindi la via di salvezza, e videro davanti a loro questa capsula di 60 centimetri, larga appena 60 centimetri, dovevano fare una sola cosa, dovevano entrarci. Non bastava il desiderio di essere salvati, non bastava la convinzione logica, mentale che quella capsula li avrebbe salvati, non bastava solo quello, ma dovevano fare un atto di coraggio, entrare in quella angusta capsula, una specie di sarcofago di appena 60 centimetri che le avrebbe, che le avrebbero portato uno per uno fino su in cima. Questa capsula così per, si chiama Phoenix 2, questa capsula speciale. Questa capsula speciale di appena 60 centimetri. E questi dovevano avere fede, dovevano avere fiducia che questa capsula li avrebbe salvati. E dovevano entrare in quella capsula e vincere ogni paura, perché se volevano essere salvati, soltanto quella era la via. Soltanto quella era la via. E se possiamo usare l'immagine dei minatori cileni, tutti gli uomini del mondo, la Bibbia dice che stanno a 700 metri sotto la superficie della terra, incapaci di salvarsi. È soltanto un atto esterno da parte di qualcun altro che la salvezza poteva avvenire per quegli uomini, ma anche per un atto esterno, non dovuto a noi, possiamo essere salvati noi oggi. E questo atto esterno è Cristo Gesù. Dio ha mandato Cristo Gesù per noi, per salvarci. Infatti leggiamo in Giovanni 3,16: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Giovanni 3,16: Dio ha tanto amato il mondo, Dio ha tanto amato te che ha mandato quella capsula, lasciatemi passare questo termine, che è Cristo Gesù, per salvarti. E non basta solo pensare, oh sì, Cristo Gesù è un salvatore, ma devi accettare Cristo Gesù nella tua vita come personale salvatore. Io non so se tu ti stai rendendo conto veramente di qual è la tua situazione spirituale davanti a Dio senza Cristo oggi, ma ti posso dire che la tua situazione non è molto distante da quella di 33 uomini che erano giù a 700 metri. Non è molto distante da quella situazione. E se tu non chiedi perdono ai tuoi peccati e non ricevi Cristo Gesù come personale salvatore, tu stai lì sotto. Forse in mezzo a noi c'è qualcuno che si ritiene già in superficie, che non ha bisogno della salvezza, non ha bisogno di Cristo, non ha bisogno di niente. Ebbene, se questa è la tua situazione, è una convinzione tua, e Cristo non ti serve a niente, Cristo è venuto inutilmente per te. Ma io non parlo per queste persone qua che si sentono già in superficie. Io parlo per persone che oggi qui in questa sala si sentono peccatori, si sentono lontani da Dio, si sentono in quella profondità di 700 metri e che hanno bisogno e vedono il bisogno di essere salvati. Allora qui non basta sapere, non basta conoscere, e questo già sarebbe un passo avanti, ma bisogna entrare in quella capsula, bisogna afferrare Gesù Cristo, bisogna accettare Cristo Gesù nella propria vita. è venuto in casa sua e i suoi non hanno ricevuto, dice la scrittura, però continua il passo, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Non si diventa figli di Dio per nascita, quando siamo nati, ma si diventa figli di Dio quando si accetta Gesù Cristo nel proprio cuore come personale salvatore per i propri peccati. Qual è la tua aspettativa, amico, amica che sei qui stamattina? Qual è la tua aspettativa più importante nella tua vita? Forse è proprio quella della vita, forse oggi sei un po' più contento perché, o contenta, perché hai saputo che la tua vita si è allungata di 6 anni rispetto a qualche anno fa. Bene, gioisco con te perché vuol dire che si è allungata anche la mia, ma anche se fossero 10 anni di più, o 20 anni di più, o 30 anni di più, alla fine di questa vita, amici, fratelli, dobbiamo rendere tutti quanti conto a Dio, perché c'è un tribunale che ci aspetta. E quindi prima o poi, 6 anni più o 6 anni meno, 30 anni più o 30 anni meno, noi compariremo tutti quanti davanti a quel tribunale. E Dio ci chiederà conto della nostra vita, di cosa abbiamo fatto di Cristo Gesù. Vedete, la Bibbia attraverso Mosè dice i nostri anni arrivano fino a 70 anni e per i più forti a 80 anni. E quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne vogliamo via. E poi Mosè, che ha scritto questo salmo, dice: chi conosce la forza della tua ira, e il tuo sdegno con il timore che ti è dovuto? Qui Mosè sta dicendo una cosa molto importante. Tu puoi pure vivere 80 anni. E ti puoi anche compiacere di questa lunga vita. C'è mio padre che ha 92 anni, oggi compie 92 anni, e subito dopo questo culto non posso rimanere perché è stata organizzata una festa in suo onore, e lui è molto orgoglioso dei suoi 92 anni. Ogni posto dove andavamo chiedeva alla gente: indovina quanti anni ho io? E faceva questa domanda. E tutti quanti, quando poi sapevano l'età vera, dicevano: complimenti! E mio padre si pavoneggiava così, no? Ah, perché non dimostra l'età che ha, 92 anni. Allora possiamo anche inorgoglirci, possiamo anche rallegrarci di quanti anni viviamo, ma dice qui Mosè, è vanità, è solo un piacere momentaneo, perché poi basta, dice qui Mosè, perché passa presto e noi ce ne vogliamo via. Ma la domanda che fa poi Mosè, quella più importante, dice: non dobbiamo essere orgogliosi degli anni che passiamo su questa terra, quanto riusciamo a lungo vivere, ma chi conosce il tuo timore? Chi conosce? È quello che sta fuori al salmista, in questo caso Mosè. Chi conosce il tuo timore? Noi conosciamo il timore di Dio, conosciamo l'ira di Dio, come dice anche qua, la forza della tua ira, il tuo sdegno, perché c'è un'ira, fratelli, amici, c'è un'ira di Dio verso tutti coloro. Io non sto qui a dare brutte notizie, non sono qui per spaventare nessuno, non è questo il mio intento, non voglio prendervi per paura, ma è la realtà che leggiamo nella Bibbia e vogliamo comunicarla, vogliamo dirla, vogliamo avvertirvi, vogliamo avvertire ogni uomo su questa terra che c'è un'ira di Dio che pesa su ogni uomo e pesa anche su di te stamattina. Voglio essere onesto, voglio essere franco stamattina, non posso nasconderti le cose. E devi sapere che questa ira pesa sulla testa di ogni persona. Ma, c'è la bella notizia, che Cristo Gesù è colui che è venuto a salvarci. È venuto a dare la sua vita per me e per te. Siamo consapevoli delle conseguenze che ci aspettano se noi non accettiamo Cristo Gesù come Salvatore. Molti pensano che Dio poi è buono, che poi Dio salva tutti alla fine. Questo, amici, fratelli, Dio non l'ha mai detto. Non l'ha mai detto e non l'ha mai fatto intendere a nessuno. Chi crede nel Figlio, dice la Scrittura, chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Non sono parole mie, amici, sono le parole di Dio. Ed è per questo che Dio ci ha tanto amato. È proprio attraverso questa ira che gravava su di noi che possiamo pensare ancora di più, possiamo valorizzare di più l'amore di Dio che ha mandato suo Figlio Gesù a morire sulla croce per noi. Nel 2010 33 uomini hanno creduto in una capsula di 60 centimetri. 2000 anni fa un uomo di nome Simeone ha creduto a un bambino di 50 centimetri lungo. E tu cosa credi? Erano cose piccole per loro, cose che potevano essere insignificanti, però hanno dato la salvezza a questi uomini. E quindi io non so cosa è per te Cristo Gesù, forse lo vedi come un essere piccolo, un essere che si è fatto mettere sulla croce, che non è stato capace di combattere, di salvare, ma non è questo che dobbiamo guardare, dobbiamo guardare che Cristo Gesù è risorto e ha dimostrato che Lui è la vita e la risurrezione. E allora l'invito che vi faccio stamattina a coloro che non credono ancora in Cristo Gesù, che non hanno proprio fatto questa decisione, che non hanno verbalizzato a Dio, sì Signore, io sono un peccatore, sono lontano da te, sono a 700 metri sotto il livello della terra, non posso salvarmi da solo, tu hai mandato Cristo Gesù e io voglio crederci. Concludiamo in preghiera. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo e ti lodiamo per la tua parola. Ti ringraziamo, Signore, perché tu ci stai avvertendo. Tu ci avverti perché ci vuoi bene, ci ami, Signore. E l'amore più grande è che tu hai mandato Cristo Gesù a morire per i nostri peccati. Noi che non ne facemmo nessuna stima, noi che pensavamo che fosse una cosa minima, che un perdente agli occhi del mondo, eppure la potenza tua, Signore, perché ha dimostrato che Cristo Gesù può dare la vita eterna. Tante religioni parlano di vita eterna, ma solo Cristo Gesù ha dimostrato che esiste la vita eterna, perché Lui è morto ed è risorto. Tutti i capi religiosi del mondo sono morti e non sono più tornati in vita. Solo Cristo Gesù è il nostro Salvatore. Signore, io ti prego per i nostri amici qui stamattina che sono intervenuti, ti prego affinché tu ti possa rivelare loro, che attraverso le parole della tua parola, Signore, possano capire l'importanza, l'urgenza, Signore, di credere in Cristo Gesù come loro personale Salvatore. Io vorrei fare una preghiera adesso e chiedo a coloro che vogliono accettare Gesù di ripeterla insieme a me in silenzio. Non devono alzare la voce, ma possono farla nel silenzio. Non è una formula magica, una formuletta magica per essere salvati, non è questo. Però se questo esprime il tuo pensiero, il Signore lo vede. Il Signore lo conosce, anche se userai parole diverse. Ma comunque questo pensiero espresso in queste parole che adesso dirò, il Signore avrà compassione di te. Signore, io mi riconosco peccatore, peccatrice davanti a te. So di meritare il castigo, la morte eterna, la tua ira, la tua giusta ira su di me, Signore, perché io non ti ho cercato, non ti ho amato, non ho fatto la tua volontà, non ho osservato i 10 comandamenti, nessuno, forse solo alcuni, ma comunque sono manchevole, sono mancante. e prima di tutto non ha osservato il primo comandamento: ama il tuo Dio con tutto te stesso, con tutta la mente tua, la forza tua. Signore, io so che Cristo Gesù, che tu hai mandato sulla terra, l'hai mandato anche per me. E io oggi voglio accettare Cristo Gesù come mio personale Salvatore. Mi pento dei miei peccati, ho offeso te, ho offeso, Signore, la tua santità, e voglio chiederti perdono per questo. Io so, Signore, che tu stai ascoltando questa preghiera, perché tu sei in ogni luogo e tu sei proprio qui in mezzo a noi e tu conosci i cuori. Leggi e conosci le parole, ma leggi soprattutto i nostri cuori. Voglio rinnovare, Signore, la mia appartenenza a te. Accetta il mio grido di aiuto e salvami in Cristo Gesù. Amen. Amen. Io non so chi ha fatto questa preghiera, ognuno di voi lo sa, ma se avete fatto questa preghiera, parlate con uno di noi, parlate con Enrico, con Tonino. Io purtroppo, come ho detto prima, devo scappare. Però parlate con loro se avete fatto questa preghiera. Forse ci sono dei dubbi, forse non vi è chiaro qualche cosa, è comprensibile, non vi preoccupate. Dobbiamo capire, l'importante è capire. L'importante è capire che Cristo Gesù è morto per noi e noi non potevamo salvarci da soli. Che il Signore vi benedica e veramente possa cambiare la vostra vita. Perché ne avete diritto, ne avete bisogno, perché questa vita sulla terra è solo per un momento. È una vita sterile, è una vita brutta, una vita piena di sofferenza, di tradimenti, di ingiustizie. Dio ha preparato un posto migliore. Che il Signore vi benedica. Amen.